Allora, perché prendiamo un sistema americano come punto di riferimento, come esempio? Ci sono vari programmi, cioè particolari, la Tennessee Valley Authority, la Banca Nazionale, il progetto Apollo, no? Vari punti che possiamo prendere come esempi specifici che sono importanti, che sono abbastanza evidenti per noi, anche per chi segue il movimento di LaRouche. Quindi questi rappresentano un aspetto politico importante di anche vittoria contro altri sistemi. Ma la cosa che ci preme più che altro presentare e dimostrare è che quello che noi chiamiamo sistema americano in realtà è la migliore o la più completa applicazione dei principi fondamentali che sono necessari per la sopravvivenza della società, il progresso e la sopravvivenza riuscita della società. Cioè lo dobbiamo guardare dal punto di vista del metodo di LaRouche. Non tratterò molto la questione del metodo LaRouche in generale, ma giusto per presentare qualche idea di base come inizio per poter inquadrare il sistema americano dentro questo contesto. Come saprete, LaRouche inizia con la densità demografica relativa, potenziale relativa, come parametro fondamentale dell'economia. No, questo cosa significa? Significa che una data società, una data popolazione ha bisogno di cioè un certo territorio in cui vivere. No? In questo territorio c'è un limite, almeno un limite relativo, alla popolazione, perché se la popolazione vive raccogliendo i frutti dagli alberi, ci sarà un tot di alberi che permette a queste persone di sopravvivere. No? Quando arrivano a essere troppi gli alberi, non sono abbastanza, la popolazione non può crescere. Quindi c'è un limite, almeno teorico, rappresentato dalla popolazione in quel territorio. Questa è la densità potenziale. Poi è relativa al terreno. Chiaramente questo può essere 10 a Bologna e può essere 1 all'Antartide, o anche 0, no? Se posto che si usa la stessa tecnologia, cioè il modo di provvedere ai bisogni, no, primari della popolazione. L'aumento di questo dato, cioè di questa possibilità di sostenere una popolazione, rappresenta una misura di sopravvivenza. Cioè se questa popolazione invece impara l'agricoltura, no, cioè invece di solo raccogliere i frutti che ci sono, decide anche di piantare altri alberi, no, e magari anche il mais, e poi dopo impara a domesticare il bestiame, allora chiaramente ha aumentato la sua tecnologia, crea l'agricoltura. Questo permette magari a questa popolazione di intanto di essere di più e poi di sopravvivere anche dei problemi. L'anno che arriva la malattia degli alberi e le mele non ci sono più, ci sono altre cose che permettono di sopravvivere. Quindi in questo senso l'aumento tecnologico, dato con un esempio molto semplice, aumenta la possibilità di adesso ho tutti le cose negli occhi, che stavo guardando proprio te quando mi hai fatto il flash. Ho guardato qui, vedo solo no, così verdi, verdoline. In questo senso la tecnologia significa quanto l'uomo è in grado di comprendere come funziona la natura e quindi poi usare questa comprensione per manipolare la natura, cambiare, no, la natura. Quindi in base a una certa tecnologia c'è una certa potenzialità demografica. Con la ruota, le popolazioni primitive che avevano la ruota chiaramente potevano fare di più di quelle che non avevano la ruota, o addirittura di quelle che avevano respinto la ruota, che c'erano anche loro. Anche quelle popolazioni che conoscevano l'esistenza della ruota e altre tecnologie hanno detto no grazie, come gli Aztechi, per esempio, fino al 900 dopo Cristo. No, hanno detto no grazie, intanto abbiamo gli schiavi, li teniamo occupati. No? Appunto, ci sono gli esempi, non serve farlo, è abbastanza evidente cosa serve in termini di tecnologia. Allora, quindi per una popolazione animale noi possiamo fare, abbiamo ancora un pennarello? Ecco. Sì, vabbè, ma faccio poco. Infatti, una popolazione quando ha un certo livello aumenta naturalmente una popolazione e poi arriva a un certo punto che è questo è il suo limite, è il limite per la propria proprio territorio, la sua possibilità di sopravvivere. Questo succede con tutte le popolazioni, soprattutto con le popolazioni animali, cioè i cervi o le formiche o i pesci in una certa zona, quando diventano troppi, non c'è abbastanza da mangiare, muoiono. Cioè arrivano qua, magari superano un po' il limite e poi a quel punto c'è un punto di crisi e tendono a scendere e poi stabilizzarsi un po' sotto, no? Allora l'essere umano cosa fa? L'essere umano è in grado di saltare. L'essere umano fa un salto cambiando il comportamento, no? Coscientemente cambiando il proprio comportamento. Di solito l'essere umano fa questo, non sempre, naturalmente. E se non lo fa l'essere umano, la natura prima o poi di solito spazza via quella popolazione. La natura diventa abbastanza cattiva, se noi non studiamo la natura e non applichiamo i suoi principi, la natura ci si ritorce contro, no? Se noi non abbiamo un sistema per proteggerci dai terremoti o dagli uragani, quando arrivano ci creano un grosso problema, o dalle malattie, no? Quindi questo significa che il progresso tecnologico diventa assolutamente necessario per la sopravvivenza umana, no? Necessario. E l'uomo è l'unico che è in grado di volutamente cercare questo progresso tecnologico, come dicevo prima a te Francesco, cioè di andare a cercare questi aumenti tecnologici, non solo aspettarli, cioè aspettare di arrivare a questo punto qua e poi oddio adesso sta per morire la metà dell'umanità se non riusciamo a, no, se non riusciamo a cambiare. Invece bisogna cercare in anticipo, no, questi cambiamenti per permettere l'aumento di questa densità, no? Vernadsky, senza entrarci molto adesso, però Vernadsky dà proprio un nome a questo processo in generale. Dice che l'uomo va addirittura al di fuori di quello che è il mondo naturale, che è con la sua nella sfera cognitiva, no? Cioè usa la cognizione umana per modificare proprio l'universo. Cioè adesso l'uomo utilizzando la propria creatività e facendo salti tecnologici, ma hai preso un'altra volta no, facendo salti tecnologici ma aspetti proprio che mi giro dice che il mondo fisico cioè sia il vivente nel mondo fisico che il non vivente entra a far parte di un ordine superiore creato dalla mente umana, no? È chiaramente sottinteso che se noi non usiamo appunto la mente umana per, come dicevo prima, per portare avanti questo processo, si muore, paghiamo le conseguenze, no? Quindi questo concetto qua è diametralmente opposto al concetto di capacità portante. La capacità portante è quello che oggi non solo oggi ma da 30 anni almeno è la base dell'ecologismo, ma anche ormai con tutto questo tempo che è passato è diventato un assioma di base in gran parte delle discipline, no? Capacità portante, cioè che esiste un limite naturale alla popolazione umana. Questo ci dice che c'è questa riga qua e noi non possiamo andare oltre, no? L'idea di capacità portante, delle risorse limitate, presuppone che noi siamo come gli altri animali, noi non possiamo fare questo salto. Quindi con la scusa delle risorse limitate, cioè questo è basato sull'idea che le nostre risorse sono fisse, no? Con questa scusa ci riduce a livello dei cervi, delle formiche. Dice che noi non possiamo andare al di fuori, no, di certi limiti. Non possiamo cambiare il nostro comportamento, non è possibile, no? Allora, questo appunto è basato sull'idea di risorse limitate. Dice: noi abbiamo bisogno per sopravvivere di energia, no? si diceva già negli anni 60-70 il petrolio finirà negli anni 80, fine anni 80. Allora, questo evidentemente non è successo, ma la teoria delle risorse limitate è sbagliata però da più di un punto di vista. Cioè, in linea di principio è vero chiaramente che le risorse sono limitate, le risorse fisiche, una qualsiasi risorsa è limitata, cioè è limitata nel senso che oggi c'è una certa quantità e non possiamo dire che è limitato nel tempo. Il petrolio in realtà oggi c'è più, conosciamo più riserve petrolifere di quelle che c'erano prima, perché si scoprono di più. Qualcuno dice anche che la terra in realtà rigenera, no, queste risorse. Questo è da verificare, da studiare, è molto interessante, no, il concetto, no? Però è una, cioè, le risorse sono limitate, ma il problema di essere limitate è di un altro tipo di limite, non solo il limite fisico di quantità. C'è un limite qualitativo di una data risorsa. Questo è dove è il vero limite delle risorse. Sono limiti intrinseci, cioè il petrolio brucia più energia, cioè crea più energia quando brucia della legna, cioè è più potente in questo senso qua. Se noi vogliamo andare sulla Luna e mettiamo dentro il razzo Saturno 5 della legna, non ci arriviamo, perché la concentrazione di energia non è sufficiente. Abbiamo bisogno di un altro tipo di carburante che ci fornisce una potenza molto superiore. Quindi in questo senso una qualsiasi tecnologia ha un proprio limite, no? Un limite importante. Quindi man mano che la società umana diventa più complessa, noi abbiamo bisogno di superare questi limiti, abbiamo bisogno di nuove tecnologie, no? Però non c'è un limite superiore, cioè questo processo di salti, di cambiamenti di tecnologia va avanti all'infinito, nel senso non c'è qualche limite fisso. Poi se qualcuno dice però la Terra alla fine è finita, vabbè, allora andiamo fuori dalla Terra, andiamo a qualche altra parte, no? L'universo è infinito, decisamente. Poi magari non c'è molto là fuori, non sappiamo quanto c'è, però sicuramente abbiamo solo iniziato a toccare una piccola parte, quello che conosciamo noi, magari la parte più comoda per adesso. Però appunto porre questi limiti è sempre frutto di chi in realtà ha un altro progetto, un progetto, perché falsificano quello che è appunto il ruolo dell'uomo nel mondo, nel cambiare e definire le risorse naturali. Quindi guardiamo il sistema americano da questo punto di vista, cioè dall'applicazione, come l'applicazione di questo principio di crescita, di progresso basato sull'uso della creatività umana e gli aumenti tecnologici, no? Il sistema americano è stata l'applicazione più riuscita di questo processo, di queste idee, con molte limitazioni naturalmente, molte battute d'arresto. Come diceva Claudio, c'erano certi periodi già all'inizio della storia americana in cui ci fu una politica liberista, no? Che prevalse in certi periodi. Però gli Stati Uniti d'America sono nati con un progetto molto preciso, cioè un progetto di creare una società industriale coscientemente. Non è successo per caso. Adesso guarda, un giorno uno ha scoperto come fare l'industria, no, è successo così, c'è stato un dirigismo chiaro, dicendo: poniamo l'obiettivo di creare, no, una nazione industriale basata sul progresso e basato e con, no, in opposizione esplicita ai modelli dominati purtroppo dall'oligarchia in Europa. Abbiamo pubblicato molto appunto sulle reti, si è parlato un po' anche ieri, sui legami tra i gruppi migliori in Europa e coloro negli Stati Uniti che hanno guidato il processo della creazione della nazione, no, degli Stati Uniti. Allora, la storia ufficiale degli Stati Uniti, ci sono vari livelli poi di storia ufficiale, però la storia essenzialmente che viene insegnata anche a scuola in America è piuttosto banale, no? Piuttosto banalizzata. Si dice che alla fine c'è una grande affinità tra la madre patria e i nuovi americani, però essenzialmente c'erano troppe tasse. Visto che c'erano troppe tasse, a un certo punto questi si ribellano, diciamo, noi siamo disposti a pagare le tasse, però ci vuole la rappresentazione. Dicono no taxation without representation, questa è la famosa frase, no, voi ci tassate, però non c'è la democrazia, no? E quindi cresce il malcontento, poi c'è la rivoluzione, poi l'America, appunto, come diceva Claudio prima, in base al libero mercato, la libertà cresce e diventa la nazione più potente. Allora questo naturalmente non è vero che è successo così. C'era all'inizio già dal 600 c'era l'obiettivo di crescere e creare una nuova nazione, e la colonia della Massachusetts, per esempio, la Massachusetts Bay Colony, era già indipendente, il suo statuto era già uno statuto indipendente già nel 1600, e avevano già delle industrie, per esempio del ferro, che erano più sviluppate di quelli in molti posti in Europa. Nel 1638, quindi questi 150 anni prima della rivoluzione, già il governatore della colonia del Massachusetts disse: noi saremmo pronti a stabilire un nuovo governo per il nostro territorio se dovessero revocare la nostra carta autonoma, cioè indipendente, per Massachusetts, nel 1638, no? Quindi, e cominciano a fare la propria politica, cominciano a stampare la propria moneta, a coinare, come si dice, coinare la propria moneta, costruiscono delle navi, no? C'è addirittura una ribellione nel 1689 in cui arrestano il governatore reale, quello che viene mandato dall'Inghilterra, lo arrestano, e quindi c'è una rivolta contro qualsiasi tentativo della corona britannica di imporre le leggi sulla colonia del Massachusetts. In termini di concezione, no, si è menzionato diverse volte Leibniz, no, e questo è molto importante perché quando si parla di life, liberty and the pursuit of happiness, cioè la vita, no? La libertà e la ricerca della felicità, è fondamentale capire che dietro c'è una battaglia filosofica chiara, no? E si dice, appunto, di nuovo qui John Locke viene usato per dire: Locke era un grande, no, liberale, che ha fornito delle idee a persone come Jefferson, che può essere parzialmente vero, ma sostanzialmente no, per la fondazione degli Stati Uniti. Locke, vi do un'idea di cosa intende Locke, come vede l'uomo. Cioè, Locke era un hobbesiano, comunque, no? Locke era un hobbesiano e che considerava la gente, cioè l'umanità, essenzialmente in stato di guerra, no? Cioè ognuno doveva badare a se stesso. E Locke diceva che quando bisogna proteggersi non ci sono leggi morali. Adesso cito da lui, questo è da un saggio sul governo civile da Locke. Lui dice: il grande fine dell'unirsi degli uomini in una commonwealth e mettersi sotto un governo è la preservazione della loro property, della loro proprietà. Quindi la nazione si crea per poter proteggere la mia proprietà, non per qualche altro scopo, no? E infatti Locke filosoficamente fa tutta la sua suo trattato, i suoi trattati filosofici sono per dimostrare che l'uomo è nato, nasce come tabula rasa, cioè non ha delle idee innate, semplicemente nasce vuoto, e i principi, non ci sono i grandi principi morali che ispirano l'uomo, ma l'uomo poi sviluppa in base alla sua esperienza, sviluppa dei concetti e delle idee, poi ci propone l'idea che in base alla sua esperienza chiaramente impara a difendersi. Naturalmente chi difende la propria proprietà e chi ha la proprietà, che sono pochi, no? Chiedo scusa, ma io caldo. L'ho girato così non si vede Che Guevara dietro.
Sei appassionato.
Esatto. Bene, Leibniz ha un'idea molto diversa, no? E Leibniz parla di spiega questa concezione di felicità, e infatti viene presa direttamente da Leibniz. Leibniz nei nuovi saggi sull'intelletto umano, che comunque è un trattato in diretta opposizione a Locke, perché Locke aveva scritto saggi sull'intelletto umano, Leibniz scrive i nuovi saggi sull'intelletto umano, proprio per combattere quest'idea dell'uomo senza idee innate. Leibniz dice che è la ragione e la volontà che ci portano alla felicità. Cioè la ragione e la volontà che ci portano alla felicità. Il sentimento e il desiderio ci portano solo al piacere. Quindi fa questa distinzione tra il piacere, che è una cosa transitoria, una cosa breve, e la felicità, una cosa più lunga. Quindi la nostra ricerca della felicità negli Stati Uniti non è andare in discoteca e cercare una persona con cui accoppiarci quella notte, ma qualcosa di più duratura. No, ti ho svegliato con questo. Quindi questo, ma cosa sta dicendo quello? No, quindi l'idea appunto dice tanto meno il desiderio è guidato dalla ragione, più tende al piacere presente e non alla felicità, no? Quindi il desiderio meno è guidato dalla ragione, allora porta al piacere presente, non alla felicità. Quindi appunto opposta all'idea di Locke, che Locke aveva comunque spiega un'idea del maggiore piacere, che cioè che ognuno agisce in base al proprio maggiore piacere, in questo caso difendere anche la proprietà, ma anche
il desiderio e le sensazioni.
Allora, ha detto il sentimento e il desiderio portano al piacere, solo al piacere. No, la ragione e la volontà ci portano alla felicità. La volontà, chiaramente non intesa, cioè avere la volontà di fare qualcosa, avere un certo progetto, no? Allora, questa è una battaglia filosofica, però anche una battaglia molto diretta. John Locke era un personaggio pubblico e politico in Inghilterra, proprio nel bel mezzo di queste battaglie con le nuove colonie americane. Locke era uno dei membri fondatori del Board of Trade, cioè della Commissione del Commercio dell'Impero Britannico, per le colonie. Loro avevano varato vari atti che bloccavano, vietavano l'attività economica e manifatturiera nelle nuove colonie, cioè era diventato illegale esportare dei prodotti finiti dalle colonie, bisognava esportare solo materie prime. Uno dei rapporti di questa commissione dice così: queste colonie indipendenti spostano il corso del commercio alla promozione e la propagazione delle manifatture di lana ed altri materiali che sono proprie all'Inghilterra, invece di applicare i propri pensieri e sforzi alla produzione delle materie prime, che sono adatte ad essere incoraggiate in quelle parti del mondo. Quindi, molto chiaramente, loro sono adatti a fare materie prime e noi siamo adatti a fare le manifatture, poi loro sono adatti a comprare le manifatture da noi, no? Questa era un'idea molto precisa. Dentro l'Inghilterra la sua idea sociale, no, era altrettanto brutale, perché mentre l'Inghilterra in quel periodo aveva c'era un controllo sui mercati manifatturieri di buona parte del mondo, non è che la popolazione inglese fosse benestante, anzi adesso parlando di nuovi film, cioè adesso dovrebbe arrivare il film di Oliver Twist, vi incoraggio tutti a leggere i libri di Charles Dickens, che spiega con ironia eccezionale il modo in cui era organizzata la società inglese su queste cose. Oliver Twist è un libro di Charles Dickens, no? Twist, adesso sta arrivando un film su questo. Sì, sono stati tanti, sta arrivando uno nuovo che forse...
Cita altri più famosi magari, di Jackets, che sono tirati di meno, David Copperfield,
Hard Times, cioè i tempi difficili, i tempi duri, un racconto di due città, che è sulla rivoluzione francese, molto interessante. Scrooge è molto breve, sì, una... Ballata di Natale, di solito si traduce così, un racconto di Natale, Great Expectations, poi ci sono tutta una serie di altri libri, Martin Chuzzlewit e altre cose. Quando siamo stati a Londra a gennaio di quest'anno li ho trovati tutti a una sterlina e mezzo, ne ho comprati 12. Adesso piano piano sto leggendo. Comunque, Locke naturalmente in Inghilterra applicava una politica, per quanto poteva, a favore solo di chi avesse la proprietà. Chi non aveva la proprietà era un nulla. Quindi lui diceva che un membro della società senza proprietà non può essere considerato come parte della società civile, no? Il fine della quale è la preservazione della proprietà, perché lui ha definito la società in un certo modo, no? La società per preservare la proprietà, tu non ce l'hai, non fai parte della società, no? Allora, la crisi, ci fu una grossa crisi economica in Inghilterra nel 1697, e il piano per la crisi, di cui Locke ha aiutato a stilare, prevedeva i lavori forzati, soprattutto per i più giovani. Se qualche membro della società o non membro sotto i 14 anni si è trovato a chiedere l'elemosina fuori dalla propria parrocchia, sarà mandato a una scuola lavorativa, picchiato e dovrà lavorare fino a sera. Se è trovato a più di 5 miglia da casa, sarà mandato a una casa di correzioni per 6 settimane di lavori forzati. I figli dei lavoratori, queste sono citazioni da Locke, i figli dei lavoratori di solito sono mantenuti nell'inutilità, così che il loro lavoro è generalmente perso al pubblico fino all'età di 12-14 anni. Quindi la società, noi stiamo perdendo un sacco di lavoro perché questi bambini di 10 anni non fanno niente. Questa è l'idea di Locke, come ravvivare l'economia inglese. Quindi cos'è la soluzione a questa situazione? La soluzione, beh, è creare scuole lavorative in cui tutti i figli di quelli che fanno parte della parrocchia, e la parrocchia può eventualmente aiutare perché sono poveri, che hanno più di 3 anni e meno di 14, saranno obbligati a venire. Quindi, non so, tra 2 anni questi anni dovrà cominciare a lavorare, insomma. Un sacco di energia che va persa, va sprecata. Bene, allora, adesso acceleriamo un po', tralasciamo tutta una serie di cose che potete leggere, no, negli articoli di Graham Lowry e varie altre cose. Diciamo velocemente che nel Settecento questo progetto diventa, il progetto di creare una nuova nazione diventa uno scontro molto diretto, e c'è la strategia dei leader, no, delle colonie, è di spingersi verso l'interno, no, verso l'ovest. Questa è la strategia, e loro usano questo come una sorta di arma contro gli inglesi. Infatti gli inglesi non vogliono permettere a questi di espandersi, perché se si espandono, chiaramente questo richiede le manifatture di un sacco di cose. Tu devi andare in giro, devi fare, no, i famosi wagons, no, i carri, devi fare i fucili per difenderti, devi fare le asce, devi fare agricoltura per sopravvivere, no? Quindi non lo vogliono, e addirittura gli inglesi poi si mettono d'accordo, come fanno anche i francesi, con gli indiani per attaccare le colonie, cioè i coloni direttamente, loro pagano degli indiani per attaccare i coloni americani, che sarebbero i loro grandi cugini. Quindi la strategia è spingersi verso l'interno. Se gli inglesi non appoggiano questa spinta, saranno screditati. Se invece appoggiano, tanto meglio, no, noi cresciamo, no? Questa è la strategia che porta alla fine alla guerra, che in Europa viene chiamata la guerra dei 7 anni, in America viene chiamata la guerra dei francesi e indiani, perché eravamo noi contro i francesi e gli indiani. No, i cowboys sono molto prima dei cowboys. Questo è è il libro di Fenimore Cooper, questo è l'ultimo dei Moicani, no, questa è quella guerra lì. Quindi poi arriviamo, appunto, Claudio ha toccato l'inizio della nazione. ribadisco che il concetto nella dichiarazione di indipendenza, nella Costituzione americana, è della felicità, non della proprietà, quindi è una, c'è un'idea, si stabilisce con un sacco di battaglie anche tra gli stati interni, perché quelli del sud, molti degli stati del sud sono più nella tradizione feudale, cioè lo schiavismo, le piantagioni seguono un modello di società che è essenzialmente feudale, però per fortuna c'erano abbastanza persone anche in questi stati, e poi ho letto un libro molto interessante su tutte le trattative che si sono fatte per garantire il passaggio della Costituzione. Dopo 8 anni di una Costituzione all'inizio che era una Costituzione molto più federale, cioè molto meno forte, si è rivelato un disastro, poi si è creata la Costituzione federale attuale, che dà un potere molto più forte al governo centrale. Ok, la battaglia per l'indipendenza non si ferma dopo la rivoluzione americana, cioè nel 1812 gli inglesi invadono gli Stati Uniti, bruciano Washington DC, la città brucia, la Casa Bianca viene bruciata, quindi c'è di nuovo, pochi anni dopo c'è un'altra guerra in cui bisogna cacciare gli inglesi un'altra volta. Poi dopo c'è la guerra civile, no? Più avanti, la guerra civile appunto che tra essenzialmente una situazione dove i padri fondatori vedevano lo schiavismo come un'istituzione in via di estinzione, no? Per via di queste trattative di cui parlavo un attimo fa, lo schiavismo rimase, cioè la Costituzione all'inizio non abolì lo schiavismo, rimase perché sennò gli stati del sud, alcuni stati del sud non avrebbero accettato la Costituzione. Quindi i padri fondatori non hanno insistito su questo punto perché appunto sarebbe significato, cioè avrebbe bloccato la nuova unione, però l'idea era che con lo sviluppo economico si sarebbe cambiato il modello di società. Nel sud questo avviene molto lentamente, no? Le manifatture e quindi anche una sorta di classe media, anche se non è proprio media, però una di classe media anche educata, una situazione dove in alcune zone il tasso di alfabetismo era altissimo, no? C'era la scuola pubblica in alcune zone, no? Già nel 700, nel nord, no? Con i svariati problemi, però con una classe operaia che viveva in condizioni quasi decenti. Questo non avviene al sud, perché c'è la difesa del proprio stile di vita, e c'è un legame molto chiaro anche con gli imperi, in modo particolare con l'impero britannico, che hanno fatto di tutto per provocare la guerra civile. Infatti gli inglesi, si temeva che gli inglesi sarebbero intervenuti a favore del sud, e uno dei motivi più diretti per cui non l'hanno fatto è perché i russi che erano alleati dal gruppo di Lincoln hanno mandato la loro flotta navale lungo la costa americana minacciando gli inglesi di dichiarare guerra contro gli inglesi se fossero intervenuti, no? Quindi questo è tutto contesto. Adesso la cosa più interessante, credo, che voglio presentare sono le idee di Henry Carey. Henry Carey era il figlio di Matthew Carey, citato da Claudio prima, era l'economista, uno degli economisti che ha avuto un ruolo chiave nel fondare il partito repubblicano, perché prima i partiti, il primo partito era il partito Whig e, e c'era il partito democratico repubblicano, no? Che erano insieme. All'inizio non c'erano neanche i partiti e i primi dicevano che non volevano avere i partiti, no, si cercava di evitare. A un certo punto poi si crea questa spaccatura essenzialmente con Jefferson, no, si crea questa spaccatura tra coloro che vedevano gli Stati Uniti come una nazione agricola, no, mantenere un certo stile di vita agricola, e coloro che volevano promuovere le manifatture. Allora Jefferson era una persona all'inizio diciamo brava, lavorando insieme ad altri, appunto insieme a Hamilton, a Washington, anche a Madison. A un certo punto Jefferson, durante la rivoluzione, fa delle cose molto importanti, molto positive, la dichiarazione di indipendenza. Quando diventa presidente, Jefferson invece si sta spostando, si sposta su una linea che appunto porta Gallatin, no? Gallatin come ministro del tesoro, e si vede che si va in una direzione opposta a quella di Hamilton. Infatti generalmente si identifica questa differenza nelle due linee all'inizio della storia americana con Jefferson e Hamilton, no? Come le due sponde opposte. Allora, quindi l'elezione presidenziale del 1860, quando Lincoln si candida, è la prima elezione in cui c'è il Partito Repubblicano. Lì si crea il Partito Repubblicano negli anni poco prima, e Carey ha un ruolo fondamentale dentro questo. Lincoln, per dare appunto andare avanti un attimino sul contesto prima di arrivare ai concetti propri di Carey, Lincoln dopo la guerra civile viene assassinato, e Carey fa parte di un gruppo che poi promuove la politica di grandi investimenti industriali e infrastrutturali dentro gli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale, no? Lanciano proprio un'offensiva internazionale per trovare degli alleati in altri paesi che oggi conosciamo come i paesi che hanno avuto grande crescita economica: il Giappone, la Germania, in quel periodo anche la Russia. Addirittura Carey scrisse un pamphlet, allora un fascicolo chiamato Commercio, Cristianesimo e Civiltà contro il liberismo britannico. Queste sono lettere in risposta al London Times, i giornali che ancora oggi con cui abbiamo a che fare. Commerce, Christianity and Civilization versus British Free Trade.
Come mai non hai citato l'Italia?
E l'Italia, perché dobbiamo e stiamo forse lavorando lentamente per documentare di più i legami, poi dopo ci puoi dire di più.
È documentato, non è stato diciamo reso troppo pubblico, perché chi l'ha ricercato non l'ha scritto, e si tratta di Gianni Fili.
Sì.
Però esiste l'aggancio attraverso Alessandro Rossi.
Sì.
Alessandro Rossi, che era sia senatore che fondatore delle Vanne Rossi. Vanne Rossi Vicenza, oggi chiuse.
Da pochi giorni.
Esatto. Mandò il suo segretario, che si chiamava Rossi come lui, in America a procurarsi tutti gli scritti di Carey. Questo tornò, e Rossi poi si fece promotore della legge parlamentare che passò per l'introduzione del protezionismo.
Credo sarebbe un buon progetto per noi pubblicare,
no? Nella storia italiana, in tutti i libri di storia economica, che dopo il 1870 l'Italia parte con lo sviluppo industriale, e questo era diciamo la legge.
Questo è la legge.
Con Gianni avevo fatto un piccolo, avevo fatto già una piccola collaborazione.
Dopo praticamente la fiera di
Dicevo che io con Gianni avevo fatto una piccola collaborazione, già te lo faccio scrivere, e cioè un momento che ho avuto tempo a Bologna, sono andato a spulciare le trascrizioni dei discorsi al Senato quando Rossi era senatore, andando a cercare quelle che potessero essere le più indicate, perché in realtà lui intervenne a sostegno anche non solo di leggi economiche diretta, cioè di stampo proprio economico, nel senso di protezionismo o liberismo, per esempio, no? Ma si fece promotore di leggi sulla riduzione dell'orario del lavoro delle donne, protezione del lavoro dei fanciulli, eccetera.
E 3-4 anni.
Esatto. e le avevo date a Gianni, le avevo mandate su perché le avevo quasi tutte trascritte a mano, insomma, dalle fotocopie. Per cui poi mi è rimasto un po' la bibliografia, per cui è possibile in breve termine, secondo me, mettere insieme il suo lavoro, mettere insieme i suoi articoli.
C'è scritto il lavoro di Gianni?
Sì.
Gianni non ha mai scritto niente su...
Come no? Io ho delle sue cose che io ho scritto su Rossi, delle bozze eventualmente saranno, non so, qualcosa mi aveva mandato.
Vabbè, vorrei farlo vedere perché magari la stessa cosa l'ho visto io, però diciamo, però il suo libro su Rossi che documenta tutta questa,
su di lui,
va bene. Quindi, vabbè, l'Italia, la Germania, in modo particolare c'era per esempio, il fondatore della AEG, che mi sembrava fosse Rathenau, no? Andò, della AEG, che era la grande azienda elettrica tedesca, quello che fece l'elettrificazione della Germania, conosce Thomas Edison, io ho bisogno di qualcosa da bere perché la mia gola.
Vediamo se c'è
acqua. Sì, va bene, grazie. Conosce Thomas Edison, che era sponsorizzato da Carey, comunque, di questo gruppo qua, Edison, quello appunto, il famoso Edison che crea, no? Da Edison anche in Italia, sì, poi non so chi ha fondato l'azienda italiana, non lo so, non lo so, niente voi. Stessa cosa, c'è un notevole, grazie, c'è un notevole sviluppo e cooperazione con il Giappone e anche con la Russia in modo particolare. Allora, Carey scrive un libro nel 1851 chiamato L'armonia degli interessi. Questo è un libro dove lui propone, no, espone le idee di, sue idee su, sullo sviluppo economico, no? E dice, cioè, chiamato L'armonia degli interessi perché dice fondamentalmente che se noi vogliamo la crescita del tenore di vita delle persone, no? Se siamo veramente, il nostro obiettivo veramente è la crescita del tenore di vita, e non solo nella nostra nazione ma anche in altre nazioni, allora possiamo dimostrare, dice lui, questa sua premessa, che c'è un'armonia degli interessi tra le varie nazioni, cioè non c'è un conflitto tra una nazione e l'altra, no, non è che il nostro sviluppo, no, è una minaccia per lo sviluppo di un altro paese. E c'è anche, non ci sono conflitti neanche tra le varie parti della popolazione, dice Carey. Cioè non è che gli imprenditori sono contrapposti ai lavoratori. No, in realtà l'interesse, c'è un interesse comune di modello di società, di sviluppo tra anche le varie classi della società. Parte dicendo, allora, noi dobbiamo stabilire, un po' una volta per tutte, dice lui, dobbiamo stabilire quale è giusto, quale sistema è giusto. Cioè il libero mercato o protezionismo, no? E quindi fa un lungo studio, dice qui non c'è la terza via, qua oggi c'è la terza via tra queste due cose, cerchiamo qualcosa in mezzo, un modello misto, qualcosa del genere. Lui dice no, allora decidiamo qual è giusto, no, in linea di principio e anche nella pratica. E quindi fa uno studio molto dettagliato della storia economica recente degli Stati Uniti, non recente, fino al 51. Lui dice allora c'era un'alternanza in questo tra 1815 e 1840-45 c'è un'alternanza di politiche protezionistiche e poi di politiche, no, liberiste. Per esempio tra 1816 e 1827 c'erano dazi molto bassi, cioè non si proteggevano i prodotti americani. Nel 1828 c'è il primo dazio protettivo, no? Protective Tariff, la prima legge più grande, era chiamata così, non è la prima, però si chiama First Protective Tariff, era proprio il nome della legge, no? Poi c'è stato, tra il 35 e il 41, c'è stato una sorta di compromesso tra le due fazioni, nel 42 aumentano i dazi di più, nel 43 invece lo abbassano. Quindi lui fa un'analisi dei periodi in cui c'era questa alternanza di politica e fa una lunghissima analisi molto dettagliata sui vari prodotti dell'economia, sul ferro, sul carbone, la lana, il piombo, su vari prodotti agricoli, e quello che trova è che nei periodi di dazi, cioè di politica protezionistica, aumenta non solo la produzione ma anche il consumo, no? Invece quando c'era il libero mercato, sia la produzione interna che il consumo calano. E lui dice, allora qui c'è qualcosa di importante da notare, cioè che l'economia non è un gioco a somma zero, no? Cioè non esisteva un livello fisso di consumi che poteva essere come si dice, filled, poteva essere soddisfatto, no? Sia dalla produzione interna che dalla produzione estera, no? Piuttosto la capacità di consumo dipendeva, no? E dipende dalla capacità, cioè dallo stato generale dell'economia, anche dalla capacità produttiva. Lui dice, un esame della situazione dimostra che il livello di consumo dipende dalla produzione interna, e se questa produzione viene a mancare non viene mai compensata da un aumento delle importazioni. Ma succede invece che viene a mancare la capacità d'acquisto dei consumatori, naturalmente. Non è tanto complicato per capire, però questo lui fa una lunga cosa per spiegarla. Dice che succede che quando scende, no, la produzione interna, le persone che prima potevano comprare non possono comprare più, no? Nell'altra situazione, e lui poi fa una cosa appunto lunghissima per dimostrare queste cose nei settori dell'economia, proprio con dati, tantissimi dati, dimostra appunto che la produzione aumentava, la gente aveva più soldi e si comprava di più, no? Quindi stabilisce un principio, lui dice che ogni uomo può consumare in relazione a quanto produce. Ogni uomo è un consumatore, può consumare in relazione a quanto produce, cioè se produci qualcosa allora puoi hai qualcosa da scambiare, no? Poi che sia soldi o che sia qualcosa di diretta, naturalmente tende a diventare soldi, però se non produci niente non puoi acquistare niente. L'altra faccia di questo principio appunto è negativo, perché se una persona produce tanto ma gli altri non possono consumare perché non producono niente, la sua produzione va persa, no? Cioè bisogna dare via le cose gratis o va sprecata, va buttata via, no? Quindi sembra esserci una sovrapproduzione, come direbbero altri, no? Mentre in realtà, no, c'è un sottoconsumo, no? Sembra essere una sovrapproduzione. La produzione di un qualsiasi prodotto può essere, un dato prodotto può essere altissimo, però se l'economia, lo stato generale dell'economia è pessima, è pessimo, allora quella produzione va persa. Quindi, dice Carey, proteggere un settore dell'economia e non altri, o un settore a scapito di altri settori, è suicida, non funziona, no? Bisogna proteggere non solo l'agricoltura, ma anche l'industria, non si può proteggere uno e non l'altro, no? Se no l'agricoltore perde il suo mercato, no? Chi penserebbe di proteggersi a scapito del suo vicino commette un triste errore, dice Henry Carey, no? Quindi appunto qui c'è un'armonia degli interessi, i vari settori dell'economia devono, no, capire che il loro vero interesse è che tutti i settori dell'economia crescano, non che noi facciamo lobby per un nostro settore e gli altri devono andare male. E quindi poi lui usa questo per arrivare a un punto un po' centrale su cui lavora molto, è che l'idea di portare insieme l'agricoltura e l'industria. Dice che è molto importante, bisogna avere gli agricoltori e i manifatturieri nella stessa zona, no? Perché gli uni forniscono gli altri, cioè se uno crea una fabbrica crea un mercato per l'agricoltura, un mercato perché ci sono i lavoratori. Se in un dato territorio tutti fanno gli agricoltori, no? Come vediamo nei paesi poveri, no? E non hanno un mercato vicino, devono esportare il loro surplus, quello che hanno. tutti producono di più di quello che gli serve in un certo senso, ma chiaramente viene perso. Se portiamo le industrie vicino a questi agricoltori, crea un mercato, no? E poi le fabbriche possono fornire gli attrezzi e le macchine di cui hanno bisogno gli agricoltori. Allora oggi questo sembra un po' troppo concentrato sull'agricoltura, ma al principio comunque è precisamente uguale. Quindi dice, c'è una chiara armonia degli interessi, no, qua, tra questi vari settori. E poi parla della crescita della popolazione. Dice, una popolazione, un'economia piccola fa molta fatica a sopravvivere. Un'economia diventa un'economia di sussistenza, dove si teme l'arrivo di nuove persone, no, perché sono nuove bocche da sfamare. Al contrario, bisogna far crescere però la popolazione, dice Chiave, è fondamentale. Bisogna creare un aumento di associazione tra le persone, perché aumenta l'energia libera. Più persone abbiamo, aumenta l'energia libera. Per questo Carey fa una cosa un po' particolare e fa una grande tirata contro l'espansione nell'Occidente, nel West degli Stati Uniti. Lui dice, adesso un sacco di gente sta lasciando delle zone che non sono ancora sviluppate e stanno andando nel West. Se noi abbiamo ancora varie parti del Midwest e del Sud degli Stati Uniti che non sono sviluppate per niente, no? E invece la gente parte e va da qualche zona dove non c'è nessuno. Questo è antieconomico, no? Dice Carey, no? Ci vuole densità demografica. L'economia funziona con densità demografica, no? Perché crei proprio questa armonia tra i vari settori dell'economia,
no? Mi ripeti questo esempio della densità demografica?
Ok, cioè penso negli stessi termini. Più persone hai, più riesci a creare energia libera, no? Dice, perché, e poi metti porti diversi settori dell'economia insieme. Questo è il concetto. Se hai le persone, no, nella stessa zona, allora hai vari tipi di produzione, no, e sei in grado, hai un mercato per quello che, no, quello che produci. Se no devi portarlo nel trasporto. Vabbè, oggi il trasporto è più facile, no? Ma il trasporto è un grosso costo, no, per le persone. La densità demografica ti permette di aumentare la tua efficienza, no, in questo senso. Se no disperdi, no, disperdi la popolazione. Allora, lui dice, e questo è buffo, Carey dice, in quel periodo per fortuna c'è l'immigrazione. Già allora, dice, se non ci fosse l'immigrazione l'America starebbe malissimo, perché tutti si stanno espandendo in questo enorme territorio, no? Ma vengono l'immigrazione, almeno la densità demografica, no, regge più o meno, no? In Europa, però, lui dice, l'Europa c'è la situazione contraria, no? In Europa si ritiene che la popolazione sia sovrabbondante. Cita John Stuart Mill, un altro grande imperista che ha osannato l'importanza di cercare il proprio interesse, no? Il famoso calcolo utilitaristico di John Stuart Mill. Mill diceva, nessuno ha il diritto di dare vita a creature che dovranno essere mantenute da altre persone. Allora, voi stiamo già male, poi fate dei bambini, no, non hai diritto di creare nuovi bambini, perché queste persone, diceva Mill, non hanno diritto a sedersi al banchetto della vita, queste persone che sono di troppo. Carey dice, queste sono le dottrine della scuola del libero mercato in Inghilterra, in cui l'economia politica è considerata limitata ad un esame delle leggi che regolano la produzione della ricchezza, senza riferimento ai morali o all'intelletto. In tutta l'Europa gli esseri umani sono poco stimati. Poi diventa molto, molto duro su queste cose. E poi tutto su una questione anche sulla terra, sui terreni, fa una lunga cosa sui terreni, dicendo che i terreni appunto sono hanno più valore quando sono più vicino ai mercati, naturalmente, che crei questa armonia, no, dei vari interessi. E quindi bisogna costruire le infrastrutture, dice Carey, bisogna migliorare, no, la terra. E fa una spiegazione del concetto di infrastrutture che è molto bella. La spiegazione di infrastrutture come rapporto tra l'uomo e la natura. E lo fa direttamente contro David Ricardo. Cioè lui attacca Ricardo direttamente. Lui dice, Ricardo, che ha sviluppato la teoria della rendita, teoria di rendita, no? Riccardo dice che gli uomini coltivano prima le terre migliori e poi man mano che le terre vengono coltivate cominciano a coltivare quelle meno fertili, che hanno sempre una resa inferiore. Così quando la popolazione cresce la resa agricola diminuisce e si arriva a una situazione di sovrappopolazione. Questa è la teoria di Riccardo, che quindi diminishing returns, no? Più vai avanti meno fai profitto, meno sei in grado di sostenere la popolazione. Questo è, va benissimo con l'idea della capacità portante, abbiamo delle risorse limitate, no? All'inizio se siamo in pochi abbiamo tante risorse, va tutto bene, poi diminuisce, no, e va male. Carey dice, succede però che quel sistema è senza base, e i fatti sono esattamente contrari a quello che afferma signor Riccardo. Dice, in realtà l'uomo coltiva prima le terre che sono disponibili, che non devono essere lavorate, non devi fare niente per preparare questi terreni. Poi man mano che si stabilisce, l'uomo comincia a bonificare le zone dei fiumi, dei paludi, no? Che sono le zone più fertili in realtà, no? Però richiedono lavoro. E dice, quindi, all'uomo fu dato la terra da usare, e la base dell'intera scienza dell'economia politica può essere trovata nella legge che governa la sua relazione, cioè la relazione dell'uomo, con questa grande e unica macchina di produzione. No, qui appunto c'è un po' di enfasi sull'agricoltura, ma importante. Lui dice che man mano che l'uomo aumenta la produzione, migliora la terra che coltiva, attraverso i concimi, no? La bonifica dei terreni, l'impiego di animali, no? Dice, quindi l'uomo crea una macchina che diventa più potente, mentre rende di più. All'inizio il terreno valeva poco, adesso gli ha dato cibo e vestiti per anni e anche un grande valore, perché l'ha migliorato. Dice, la terra è una grande macchina, data all'uomo per manipolarla come gli serve. Più l'uomo la manipola, più viene sfamato, perché ogni passo prepara un passo successivo e ancora più produttivo. Così la terra richiede sempre meno lavoro, ma rende sempre di più. Riccardo sosteneva che la terra rendeva sempre di meno, perché l'uomo prende, siccome la terra è limitata, la sua idea, lui dice, l'uomo prende quello che è buono e poi dopo deve lavorare di più, quindi diventa più difficile, no? Quindi perché il lavoro è una grande perdita, una perdita di tempo, no? Carey dice la cosa opposta, dice, il lavoro che mettiamo nel terreno rende il terreno più fertile.
Carey dice,
sì. Concetto è precisamente. Quindi dice, il primo passo di un investimento infrastrutturale di questo tipo è il passo più costoso, come una ferrovia, primo tratto, la prima parte della ferrovia costa molto e raggiunge poche persone, no? I prossimi tratti più piccoli sono più facili e poi raggiungono più persone perché, no, si divide un po', e la creazione di un'infrastruttura come la ferrovia poi aumenta anche il valore della terra. Se i trasporti sono migliori, allora cioè, il valore aumenta. Quindi poi usa appunto questa idea di infrastruttura, lo dice esplicitamente, dice che le macchine sono, permettono il miglioramento delle capacità fisiche, morali, intellettuali e politiche dell'uomo. Le macchine però. E poi si mette a attaccare. Poi non so se Marx scrisse la difesa del cristianesimo contro il libero mercato. E poi soprattutto non contro il libero mercato in inglese.
La difesa dell'occhio dei popoli.
Esatto. E poi attacca i britannici, no? E attacca spietatamente. Dice che la politica britannica è stata l'opposta. Dice che la politica è stata di tenere il produttore e il consumatore più lontani possibile, no? Quindi significa che tutto il mondo doveva dipendere dall'Inghilterra. L'officina del mondo veniva chiamata l'Inghilterra, no? Perché tutti i prodotti, le materie prime andavano all'Inghilterra, loro li lavoravano e poi li riesportavano in giro. Questa era, e comunque è ancora, il concetto dell'impero britannico, anche se adesso è diventato più finanziario, però i mercati delle materie prime, dei prodotti sono in gran parte a Londra, se sono alcuni sono a Chicago, sono importanti, però Questa era la politica dell'impero, no? Già nel 700 gli inglesi avevano detto in modo molto chiaro, anche la Camera dei Comuni in Inghilterra aveva detto che decretato che la costruzione di luoghi di manifatture nelle colonie tende a diminuire la loro dipendenza sulla Gran Bretagna. Questo era evidente, però l'avevano detto, questo è evidente, il nostro impero ha bisogno invece di questa dipendenza, no? E quindi cominciarono allora a vietare la produzione di varie cose nelle colonie, i cappelli nel 1732, il ferro, prodotti finiti di ferro, compresa addirittura i chiodi nel 1750, no? Insomma, era proprio vietato, no? In quel periodo vietato produrre queste cose, che fa notare, ricorda gli americani e gli altri che guardate che questa era la politica dell'impero. Adesso lo vediamo in una forma un pochino diversa, però è lo stesso concetto, cioè dover esportare, mandare tutte le cose verso Londra, no, verso l'Inghilterra, no, in prodotti non finiti, no? Questa è una tendenza non naturale secondo Carey, no? Naturale è che il produttore di beni sia accanto al consumatore, no? L'Inghilterra aveva appunto un monopolio sulle macchine, cioè avevano più macchine di produzione, avevano questi stabilimenti enormi, no? per poter, se ci fosse un regime di libera concorrenza, per poter schiacciare, no, la concorrenza. Così tutti, dice Carey, sono costretti a vendere i loro prodotti nei mercati inglesi. Gli inglesi fissano il prezzo e poi devi anche pagare i costi del trasporto, no? E lui dice addirittura se la raccolta non va bene, cosa succede? Il raccolto non va bene, hai un problema, perché alla fine tu devi portare comunque i tuoi prodotti al mercato lontanissimo, no? Loro fissano il prezzo basso, no? E cosa succede? Alla fine ti è costato di più portare i tuoi prodotti fino al mercato, ma anche nel caso in cui è abbondante può succedere, perché se è abbondante allora il mercato abbassa il prezzo ancora di più, no? Se quindi la raccolta è abbondante ti costa di più trasportare, ma il prezzo del mercato è ancora più basso e tu ci perdi, perché hai il mercato così lontano, perché il prezzo di un prodotto è regolato dal costo di ottenere l'ultima porzione del prodotto, non la prima, no? Cioè l'ultimo prezzo che verrà pagato è il prezzo che viene stabilito, appunto più è abbondante più si tende ad abbassare il prezzo. E lui dice una cosa molto interessante, dice l'errore dei scrittori inglesi consiste nel supporre che esista un prezzo necessario, cioè il lavoratore povero in India coltiva lo stesso anche se guadagna quasi niente perché deve mantenersi, no? Dice che gli altri, appunto, se gli inglesi fissano i prezzi, per gli altri, no, devono produrre in ogni caso, loro sono alla mercé di questa, no, di questi mercati. Bene, il sistema inglese, dice appunto, aumenta, cioè l'oggetto del sistema inglese è in questo modo di tenere le cose lontano e di aumentare il numero di persone che intervengono tra il produttore e il consumatore. Questo è il libero mercato, no? La teoria di Adam Smith infatti cosa dice? Dice che il plus valore, il profitto viene dal commercio, no? E dal commercio, non dalla produzione, ma dal commercio, da come si distribuisce, no? E chi è bravo a farlo, i prodotti nell'economia. Però, per andare avanti, lui dice, allora, noi piano piano stiamo togliendo questo sostegno all'Inghilterra. Noi, la nostra politica, loro sopravvivono tassando il mondo, ma noi toglieremo questa tassa, no, queste entrate dall'Inghilterra, e vedremo che la ricchezza di quel paese, l'Inghilterra, è una frode, dice Carey. Pochi sono ricchi, molti sono poveri, no, e la ricchezza totale del paese non è per niente grande, queste sono le sue parole. Infatti lui attacca direttamente di nuovo il London Times dicendo che aveva messo che i lavori dell'Inghilterra si basano su lavori a basso costo, no? Però qui comincia, si stabilisce quello che era il principio all'inizio, quello che è l'armonia degli interessi. Lui dice noi riusciamo ad aumentare, no, il valore degli uomini, cioè il loro tenore di vita, no? Oppure noi finiremo ridotti al livello miserabile dell'Inghilterra. No? Dice, da un momento che abbassi i prezzi, da una parte, l'unico modo di ristabilire un equilibrio è che finiamo anche noi per abbassare i prezzi. Questo secondo me è fondamentale per capire la differenza tra la rivoluzione industriale, come viene presentata, la rivoluzione industriale inglese e la rivoluzione industriale americana. Perché la rivoluzione industriale è insegnata così, che c'è, ci sono le manifatture, c'è la catena di montaggio, no? Che riduce i costi. Infatti in Inghilterra cosa fa? Fa gli stabilimenti enormi, no? Che riduce i costi. Questa è l'idea di guadagnare riducendo i costi, quello che vediamo oggi, il lavoro a basso costo. Mentre la concezione che espone Carey è l'opposto, no? Noi vogliamo guadagnare, creare un profitto aumentando i costi, aumentando il valore dei uomini, aumentando il valore della terra e migliorando, no, la terra attraverso le macchine, le infrastrutture. Dice, noi possiamo e dobbiamo far crescere l'economia in questo senso qua, aumentando il valore, così che i paesi più ricchi sono quelli che hanno più costi in questo senso qua, cioè hanno un tenore di vita più alto. Quindi in questo senso la crescita economica si basa sugli investimenti, no, e sull'aumento, no, dei valori, non sull'abbassamento dei valori. Infatti lui attacca anche la divisione del lavoro, in questo senso qua, la divisione del lavoro come lavoro monotono per le persone. No? Dice, le persone che devono fare sempre lo stesso lavoro tutto il tempo, alla fine perdono il proprio benessere, hanno alla fine condizioni fisiche, morali e mentali che sono peggiori di altri.
Questo sarebbe just in time.
Beh, questo sarebbe il... tu fai la stessa cosa tutto il giorno, no, nello stabilimento in modo, no, alienante. No, lui attacca questa idea che questa è la base della crescita economica. No? Quindi l'uomo deve essere trattato bene, non tenuto ignorante. L'uomo deve essere trattato bene, deve leggere i libri, i giornali, istruire i propri figli. No, questa è la politica di un grande economista, no? Dice, più alto è il grado di intelletto applicato al lavoro della produzione, quindi l'operaio deve usare il suo intelletto nel lavoro, più alto sarà il ritorno del lavoro. L'operaio più educato, più intellettuale sarà, che più usa il proprio cervello, lavorerà meglio. Quindi dobbiamo aumentare il valore dell'uomo. Lui dice, addirittura con lo schiavismo è secondo me un argomento importante quando si parla degli Stati Uniti e della crescita economica, che poi tutti, vabbè, però in America c'era lo schiavismo, no? Che appunto è vero, perché una parte del paese un'economia di questo tipo. Ma lui dice, addirittura con lo schiavismo gli inglesi sono ipocriti. Cioè lui, Carey, è contro lo schiavismo, no? Lui dice, però addirittura se noi andiamo a vedere gli schiavi negli Stati Uniti, vediamo se stanno meglio gli schiavi in altre parti, no? Io sono contro lo schiavismo, dice. Però quelli si mettono a fare la campagna moralistica contro di noi, no? Mentre in realtà loro sono i peggiori in come fanno, organizzano, no, il commercio degli schiavi, e hanno appoggiato il Sud, no? Il Sud nella guerra civile. Dice, però, per eliminare lo schiavismo è una questione, no, non della campagna moralistica, ma di economia. Questo dice lui, e questo secondo me è molto importante. Lui dice, per eliminare gli schiavi bisogna cambiare il sistema economico, bisogna aumentare il valore della terra e aumentare il valore del lavoro. Se creiamo domanda per il lavoro, di conseguenza il valore, no, del lavoro aumenta e le persone vanno verso la libertà. Cioè le persone lavorano meglio quando sono pagate di più, bisogna istruire le persone. No. Lo schiavismo può esistere solo dove il valore dell'uomo è basso. Quindi se aumentiamo i valori e la richiesta per il lavoro, no, riusciamo a sconfiggere lo schiavismo. Tutta la discordia tra le diverse parti dell'Unione risultano dall'esistenza del sistema coloniale, dice lui. Così, aumentando il valore della terra e dell'uomo, bianco e nero, no, possiamo terminare questo sistema. No. Quindi dice, è importante perché c'è stata la guerra civile in cui Lincoln, no, nel 63 proclama la fine dello schiavismo, però per quasi 100 anni si vede la situazione che non cambia molto, perché le politiche che vengono applicate dopo non sono le politiche di Lincoln. Lincoln viene assassinato, la Reconstruction nel Sud a un certo punto viene bloccata e il Sud non diventa industrializzato, rimane una società agricola, no, basata sulla creazione della materia prima. E in questo senso lo schiavismo non c'è più, ma nei fatti c'è ancora lo schiavismo. Si passa dalla situazione dove sono schiavi alla situazione dove sono sharecroppers, dove la gente abita, no, in una casa e su una terra che è tutta proprietà di qualcun altro, tutta la sua vita è controllata da qualcun altro alla fine, perché non ha l'istruzione, no, non ha nessun capitale, nessuna possibilità di essere indipendente, e il sistema economico, no, lo mantiene basso di valore, l'uomo vale poco, no? E in questo caso può sopravvivere lo schiavismo. Quindi oggi penso che questo sia istruttivo per, no, le campagne anche sul terzo mondo, no? o sui poveri. La questione, uno può dire, beh, questo è sbagliato, non bisogna farlo, sì, però se non cambia il sistema economico la situazione non la cambierai, no? Appunto, abbiamo proprio un problema di questo tipo con l'opposizione alla globalizzazione, no? Le persone dicono che la globalizzazione è sbagliata perché, o la politica del fondo monetario è sbagliata perché sfrutta le persone, no? Ma non è solo sbagliata perché sfrutta le persone, è sbagliata anche dal punto di vista economico, no? L'economia, il liberismo impone di sfruttare le persone per la crescita economica, per la sopravvivenza economica. Harris sta dicendo che la crescita economica invece è basata su un'altra cosa, sull'investimento delle persone, no? Bene, a questo punto di vista gli interessi di tutte le nazioni coincidono, no? Di nuovo, torniamo a quest'idea che se noi vogliamo aumentare il nostro valore, il nostro tenore di vita, dobbiamo batterci per l'aumento del tenore di vita degli altri paesi.
Questi sono concetti vicini anche a Leibniz e a Liszt.
Sì.
Investire sull'offri.
Decisamente. Andiamo un po' avanti con gli attacchi agli inglesi prima di finire, perché diventano molto interessanti, molto concettuali a un certo punto. Porta proprio all'estremo questa contrapposizione. Lui dice che il sistema britannico impoverisce la gente e crea la situazione in cui le persone non sono capaci di comprare il cibo che producono. Per spiegare questo, gli inglesi hanno inventato la teoria malthusiana della popolazione. Cioè, prima impongono un certo sistema, poi inventano la teoria per spiegarla. E poi hanno inventato la teoria di ritardo, no, della rendita, per spiegare la scarsità del cibo. Quindi abbassano il valore dell'uomo e poi creano la giustificazione, no? Sono contrari quindi alla popolazione, sono contrari agli esseri umani, dice Carey. Dice che il free trade è contrario al comandamento che dice moltiplicatevi e soggiogate la terra. La scuola moderna di economia politica, appunto la scuola inglese, dice non siate fecondi, non moltiplicatevi, la popolazione cresce più velocemente del cibo, e questo viene accompagnato poi da una politica brutale contro gli esseri umani. La politica di mantenere l'Inghilterra come officina del mondo può essere chiamata satanica. Insegna tutt'altro che il cristianesimo, perché è contro i sentimenti di benevolenza verso i poveri. Comprare il cappotto al mercato più economico, senza pensare alle sofferenze del sarto che lo produce, e vendere il grano al mercato più caro, anche se il proprio vicino muore di fame, è il principio di base di questa scuola di economia. E questo è il principio dell'economia, no, inglese: comprare basso e vendere caro, no? Buy cheap, sell dear. Non so se c'è una traduzione. Vabbè, è una traduzione un po' così, più poetica in inglese: buy cheap, sell dear. Quindi dice il fatto che rimane qualche pizzico di buona volontà verso i poveri può essere solo spiegato dal fatto che quelli che insegnano questa dottrina non sono abbastanza convinti dalla propria dottrina e non fanno quello che dicono, no? Se rimane qualche pizzico di buona volontà verso i poveri, no? Con il protezionismo, dice Carey, noi vogliamo dimostrare che queste teorie sono una frode. Quindi per sostituire il cristianesimo per quel terribile sistema chiamato il sistema malthusiano, noi dobbiamo dimostrare al mondo che la popolazione è la popolazione che fa crescere cibo dalla terra e che il cibo cresce più velocemente della popolazione. Così possiamo rivendicare la politica di Dio verso l'uomo. Dice, dobbiamo stabilire un grande sistema che sconfiggerà il colonialismo e promuovere il più grande di tutti i comandamenti. Fate agli altri come vuoi che facciano a te. Quindi alla fine Carey stabilisce l'economia in questi termini qua. Dice che il libero mercato è satanico. No, è satanico perché è contro l'uomo. Sì. Non so quanto fosse religioso in realtà, però sembra un papa. E quindi dice appunto il libero mercato è satanico e il sistema americano è basato sul cristianesimo, no? E questa frase appunto rivendicare la politica di Dio verso l'uomo, secondo me è importante. Di nuovo è importante perché non è il buonismo, no? Non è il buonismo di dire vabbè noi dobbiamo essere buoni con i poveri, è la politica di Dio. Cos'è la politica di Dio? Lui sta dicendo la politica di Dio è per l'uomo, è questo, il fatto che l'uomo, no, sviluppa l'economia, che l'uomo sviluppa il proprio intelletto, applica il suo intelletto ai processi economici, l'uomo migliora la terra, fa le infrastrutture, no? L'uomo aumenta il valore della terra e il valore degli uomini, l'uomo deve battersi per l'aumento del valore degli altri uomini. Questa è la politica di Dio verso l'uomo, che l'universo è fatto, il mondo è fatto in questo modo, no? E se l'uomo si comporta in questo modo qua, allora vede la crescita, il progresso.
Ripetimi quella frase, dobbiamo, dice,
poi te lo do, te lo do. Lui dice se è un po' lungo, quindi
no, solo il trattino chiaro.
Così possiamo rivendicare la politica di Dio verso l'uomo. Adesso anche Dio fa politica, quindi no.
È la legge naturale,
esatto, è la legge naturale. Quindi l'economia, no, in questo senso l'applicazione del, no, cioè il sistema americano è l'applicazione della legge naturale, che poi ha i vari effetti, no? E poi possiamo vedere i vari altri paesi e varie altre situazioni nel mondo in cui si sono applicati questi principi, no? Ma questo è il modo in cui dobbiamo considerare, no, il sistema americano, cioè quello che noi chiamiamo sistema americano di politica, no, politica economica, l'applicazione di questi principi. Bene, mi fermo. Ho finito. Chiamo il dibattito, grazie. Claudio. Aspetta, facciamo Flavio, insegnerebbe che bisogna chiudere e...